Nostra radio, Newsline Estate. Le 8 e 5 minuti, iniziamo la newsline di quest'oggi, martedì 11 agosto 2026, il giorno della liberazione di Firenze, l'82esimo anniversario, ne parleremo tra poco, ma iniziamo come sempre con le previsioni del tempo e con Giulio Betti dell'Amma. Buongiorno Giulio.
Sì, buongiorno. Sarà un'altra giornata caratterizzata da caldo anomalo, con temperature ben oltre le medie del periodo. In città raggiungeremo anche oggi 38-39 gradi, scarse novità in realtà anche per domani, se non l'ingresso di venti da nord-est che, se da un lato manterranno una temperatura molto elevata, quantomeno avranno il merito di abbassare un pochino i tassi di umidità, però davvero ci sono scarse variazioni. Siamo ancora, diciamo, nella morsa del caldo che appunto non arretra di un passo. Da segnalare qualche temporale in Appennino, soprattutto nella giornata di oggi, mentre domani il rischio di temporale nella zona di Firenze è più bassa, dovrebbe riguardare soprattutto l'Amiata e i rilievi occidentali della regione.
È presto per rispondere alla domanda quando finirà?
Dunque è una domanda più che lecita, perché siamo tutti un pochino esausti da questo caldo. Diciamo che ad oggi, fino al 16 agosto, non si vedono grandi variazioni. 16-17 agosto, a seguire dovrebbe entrare una perturbazione atlantica, che però viene, diciamo, di giorno in giorno un pochino attenuata, quindi bisogna stare attenti a non dare false speranze per chi appunto non ama questo caldo così eccessivo. Diciamo che per adesso, fino al 17, bisogna armarsi di grande pazienza.
Giulio Betti, grazie, buon lavoro, buona giornata.
Grazie.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE e il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaker.
Controradio.
Young America.
Le 8:10, Firenze celebra oggi, martedì 11 agosto, l'82esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, con un programma di iniziative istituzionali e non solo. Quest'anno sarà l'omaggio alle donne protagoniste della Resistenza, la parte caratterizzante di una giornata iniziata alle 7 con il suono della Martinella, la campana della Torre di Arnolfo, che l'11 agosto del 44 annunciò alla città la riconquista della libertà. Saluto e ringrazio il nostro primo ospite di questa mattina, che è il professor Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena e tra i fondatori dell'associazione 11 agosto. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno, buongiorno, buon 11 agosto, buona liberazione.
Anche a lei. Cosa significa questa giornata in un momento storico che lei ha magistralmente descritto nel suo libro La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista? Oggi questa giornata che significa?
Significa che dobbiamo fare tutto tranne che, come diceva Pertini già nel 1970 in un 25 aprile, abbandonarci a un vano reducismo. C'è poco da festeggiare se noi non rendiamo concreti gli ideali della resistenza e della liberazione. Il paese è governato dai fascisti, da un partito esplicitamente fascista che ha sullo stemma ancora la fiamma che arde dalla bara di Benito Mussolini, e le politiche che mette in atto sono di stampo prettamente fascista, cioè innanzitutto razzista. In questi giorni i corpi delle persone, degli esseri umani, vengono usati come pedine di scambio in un gioco politico spregiudicato tra governi, in cui il nostro governo è forse il peggiore di tutti. E anche Firenze ha i suoi problemi, perché, come diceva sempre Pertini in quel discorso, non abbiamo lottato, e parlava dei partigiani, solo per la libertà, ma anche per la giustizia sociale, per l'eguaglianza. E mi chiedo quanto la nostra città, che ha investito così tanto sull'ideologia del lusso estremo, di un turismo che ha nulla a che fare con la persona umana, che ha espulso i suoi residenti, che non è certo una città per poveri, nemmeno una città forse per persone che hanno un reddito normale, sia stata capace di mettere in pratica i valori della resistenza, che poi sono quelli dell'articolo 3 della Costituzione. Il vano reducismo, cioè la celebrazione vuota, è un rischio in queste giornate molto concreto, e l'unico modo per festeggiare veramente la liberazione, quella di Firenze e quella dell'Italia, è attuare la Costituzione. Invece mi pare che siamo lontanissimi da quell'orizzonte politico.
La Costituzione, che rimane ancora oggi un faro, anche se, come dire, non è neanche sbagliato storicizzarla, venne scritta in un momento storico molto particolare, anche con delle influenze, mi riferisco agli Stati Uniti ovviamente, molto particolari, eppure ancora oggi la Costituzione costituisce per noi una chiave di lettura per lavorare su libertà e giustizia sociale, per tenere insieme quelle spaccature. Il tema della sicurezza passa tutto dalla Costituzione in qualche modo.
Esattamente, perché la Costituzione mette al centro la persona umana, ne fa un fine e non ne fa un mezzo, e questa è la rivoluzione geniale. Don Milani, un grande fiorentino, diceva da cristiano che la Costituzione era la legge che il Cristo si aspettava da noi da secoli. Difficile che un cristiano possa dire una cosa più alta e più entusiasmante sulla Costituzione. E lui diceva perché? Perché dà al povero una dignità quasi umana. C'era sempre un filo di malinconica ironia in Don Milani, quasi umana. Questo era il punto, non era soltanto una rivoluzione rispetto al fascismo, era una rivoluzione rispetto a secoli e secoli di oppressione, di diseguaglianza, di tirannia per nascita di una parte esigua dell'umanità su tutti gli altri. Se oggi pensiamo all'uso delle risorse naturali, viviamo in un'estate in cui Firenze è sfigurata da un caldo mostruoso che non è naturale. Fa male non solo perché fa male il caldo, ma fa male perché è il sintomo di un disfacimento generale del pianeta, perpetrato per profitto di pochi sulla pelle di molti. La Costituzione italiana diceva che invece al primo posto non c'è il profitto, non c'è la proprietà privata, ma c'è la persona umana, e la sicurezza è la sicurezza sociale per la Costituzione, è la sicurezza di tutte e tutti, è la possibilità di dare, come diceva Calamandrei spiegando la Costituzione, un altro fiorentino, alle ragazze e ai ragazzi nel 55, dare a ogni essere umano la dignità umana. E spiegava lavoro per tutti, scuola per tutti, salute per tutti. Questo è il progetto della Costituzione. Quanto siamo lontani da quel progetto? Io credo che, se siamo onesti, dovremmo dirci che siamo andati regredendo, cioè che c'è una spinta propulsiva fino alla fine degli anni 70, ma poi le cose cambiano e ci si allontana progressivamente dalla Costituzione. Forse oggi siamo mai stati così lontani dal progetto della Costituzione. Celebriamo la resistenza delle donne, ma la parità salariale fra uomo e donna, che è esplicitamente stabilita dalla Costituzione,
è di là da venire, diciamo così.
Ma per parlare soltanto del, come dire, del minimo sindacale, dunque c'è moltissimo da fare, e se c'è la destra al potere, quella roba che chiamiamo centrosinistra non è certo vicina al progetto della Costituzione, e c'è un nesso fra il tradimento della sinistra anche a Firenze e l'avvento delle destre in tutta Italia. Io non so se qualcuno ricorda il meraviglioso, si fa per dire, Minniti, fatto da Maurizio Crozza, che diceva: non possiamo lasciare il fascismo ai fascisti. Appunto, non gliel'hanno lasciato, e poi alla fine i fascisti sono presi il governo.
Eppure quella Costituzione sarebbe l'antidoto anche nei confronti di tentazioni profonde, tentazioni autoritarie che albergano anche lì dove manca quella dignità umana, quella giustizia sociale, quell'equità, quella redistribuzione. Le persone che si rincorrono vannacci per farsi i selfie sulla spiaggia della Versilia, in qualche modo ci domandiamo: vabbè, ma questi come ci parliamo con questi? Ci parliamo con la Costituzione? La risposta è sempre la stessa.
Ci parliamo con la dignità umana, ci parliamo con l'eguaglianza, ci parliamo con la scuola soprattutto. Il fallimento del progetto di educazione di massa, sempre Don Milani diceva, la scuola non serve a formare una classe dirigente ma una massa cosciente. Cosa è stato della scuola italiana? Pensate al liceo classico, invenzione di Giovanni Gentile, che è rimasto il luogo di formazione di un'elite a danno degli altri in qualche modo. Quanto siamo riusciti a costruire una scuola della Repubblica, una scuola della Costituzione? Certo, questa scuola esiste per merito di pochi insegnanti eroici ed eroiche che, per uno stipendio da fame e in un processo di delegittimazione sociale costante, continuano a fare miracoli, ma sono una minoranza, purtroppo. È un progetto che, bisogna dircelo, in larga parte fallito. Non ci sarebbe spazio per vannacci se le persone avessero studiato, se le persone avessero ricevuto dignità e avessero ricevuto ciò che la Costituzione imponeva che dovessero ricevere. Dopodiché secondo me c'è un macro errore della comunicazione, del mondo della comunicazione che ha creato vannacci, il quale porta via voti soltanto alle altre destre, non ne aggiunge nemmeno uno, però ha la funzione di dire in maniera ancora più brutale ed esplicita ciò che pensa anche Giorgia Meloni o che pensa Matteo Salvini, ed sono esattamente le stesse, ma il modo con cui le dice è un modo dirompente, perché viene in qualche modo sdoganato. Nel momento in cui le idee di vannacci vengono presentate come qualunque altra idea, insomma, chi metterebbe in un talk show Hitler e un ebreo? Chi metterebbe in un talk show il capo della mafia e il procuratore nazionale antimafia? E con i fascisti lo si fa, ed è un errore, perché il fascismo, esattamente come abbiamo detto della mafia, è una montagna di merda, se posso usare una dotta citazione.
È una bellissima citazione, non c'è alcun dubbio. Professor Montanari, grazie e buon 11 agosto.
Grazie anche a tutte e tutti voi, che sia un 11 agosto vero, di liberazione interiore innanzitutto.
Saluto e ringrazio Lorenzo Tombelli, che presiede l'ANED di Firenze, l'Associazione degli Ex Deportati. Tombelli, buongiorno anche a lei e bentrovato.
Grazie a voi, buongiorno a tutte e tutti.
Il suo messaggio, il suo significato per questo 11 di agosto, lei si è svegliato molto presto stamattina, alle 7 c'era la Martinella, c'era la celebrazione della Torre di Arnolfo. Che pensiero le è venuto in quella circostanza?
Esattamente, abbiamo appena sentito i rintocchi della Martinella, che ci richiama dopo 82 anni a un antifascismo vero, a un senso profondo di quei valori, una riscoperta, e come diceva prima di me il professor Montanari, a una riscoperta di quei valori che portarono quelle donne, che è importante ricordare anche loro, e quegli uomini che a costo di sacrificare la loro vita, il bene più prezioso, sono saliti sulle montagne, nelle nostre città, spesso rischiando la propria vita, molti furono deportati proprio per questa scelta politica e militante. E quindi forse anche noi oggi, giovani generazioni, chi come me non ha ancora 30 anni, è necessario prendere in mano la nostra vita, fare le nostre scelte, e quando siamo di fronte a un dubbio pensare al coraggio e a quella forza interiore degli uomini che hanno combattuto per ridarci la libertà. Ecco, questi rintocchi stamani, in queste giornate calde di Firenze, mi hanno ricordato e mi hanno imposto di esserci, di fermarsi a metà agosto per venire e salire in cima alla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio.
Attraverso un lavoro che voi fate però per tutto l'anno, è un lavoro che voi fate che riguarda soprattutto le giovani generazioni, Lorenzo.
Assolutamente, perché l'antifascismo, i valori, i principi nati appunto dalla resistenza, dalla deportazione, non possono essere relegati a giornate commemorative come quella di oggi, come il 27 gennaio, ma devono in qualche modo vivere la nostra vita tutto l'anno, tutto, a maggior ragione l'anno scolastico, e quindi appena riapriranno le scuole noi torneremo dai nuovi ragazzi, dalle nuove ragazze, a parlare di ciò che è stato, proprio però per aprire gli occhi sul mondo che stiamo vivendo oggi dopo 80 anni. Quella liberazione che i partigiani hanno annunciato suonando la Martinella non è finita nel 44, ma continua ogni giorno con il nostro impegno.
Lorenzo Tombelli, il presidente dell'ANED di Firenze, buona giornata anche a lei.
Grazie a voi.
Una delle persone, è stato bello vedere per queste celebrazioni, che sarà bella vederla per tutta la giornata, una persona che raccoglie idealmente un testimone, Simone Guaita, che il testimone lo raccoglie dalla prozia Maria Luigia Guaita, staffetta partigiana, sorella del nonno, fu tra coloro che all'alba di 82 anni fa, l'11 agosto del 44, portarono a Palazzo Vecchio il segnale dell'insurrezione, contribuendo a far suonare la Martinella e a issare il tricolore sulla Torre di Arnolfo, come è accaduto poco più di un'ora fa, anche questa mattina. Simone Guaita, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato.
Lei porta un testimone importante, diciamo così, ma di cui andare fieri, di cui andare orgogliosi, ci racconta di questo?
Beh sì, è un testimone sicuramente importante di cui andare fieri. Mi piace sottolineare l'aspetto di genere. Comunque Maria Luigia Guaita rappresenta col suo operare comunque un gruppo assai più ampio di donne partigiane che sono sempre state un po' sottorappresentate, a voler essere gentili. Per cui è un compito sicuramente urgente oggigiorno, di cui si sente tutta il carico sulle spalle, possiamo dire.
Questa sottolineatura è importantissima. Le donne nella resistenza sono state relegate a figure quasi macchiettistiche di angeli del focolare. Così non è stato, sono state tanto, ma tanto di più. La storiografia di genere, in qualche modo inventata dalla nostra Simonetta Soldani, inizia a raccontarci veramente la verità del fatto storico, ma ci racconta di più di Maria Luigia.
Allora, Maria Luigia nella sua vita ha avuto due momenti veramente importanti e lo ha ripetuto molto spesso. Uno è stata sicuramente la guerra, la lotta partigiana, di cui è andata fiera e che sicuramente l'ha formata, l'ha temprata. Non mancava di ribadirlo, insomma, che il suo carattere nasce anche in quei momenti di grande pericolo, di grande coraggio. Ha avuto poi la fortuna di essere al fianco di persone di grandissimo rilievo, Tristano Codignola, Enrico Sagnoletti e forse più di tutti gli altri Carlo Ludovico Ragghianti, importantissimo storico dell'arte. E poi nel dopoguerra, appunto arriviamo alla seconda fase della sua vita, l'aiuta e forse un po' la ispira a lavorare nell'ambito dell'arte e apre la stamperia litografica Il Bisonte, che ancora oggi opera come fondazione e in cui tutto sommato porta alcune delle sue caratteristiche, il coraggio, la tempra. Non era facile immaginarsi un'imprenditrice donna nel 59 a Firenze. E a parte questo, poi esempio lampante l'alluvione, quando nel 66 ci fu l'alluvione, pochi anni all'apertura del Bisonte, il Bisonte viene devastato, viene spazzato via, ci vuole tutta la tempra di una partigiana con una certa scorza, abituata alle sfide, abituata a non mollare, per ripartire praticamente da zero.
Anche quello fu un passaggio importantissimo di una donna straordinaria che ha vissuto in maniera che per noi è di ispirazione. Questo è il messaggio. C'è un certo modo di stare al mondo, un certo modo di stare di fronte alla storia, ma anche al quotidiano, che riguarda poi la vita di tutti i giorni, al di là del fatto eroico. Questo è molto bello della storia di Maria Luigia.
Questo senza dubbio è stato forse la lezione che ho preso io, cioè io l'ho conosciuta, tutto sommato mi sembra, è stata mia zia, quindi la conosco da quando sono nato, ma ho cominciato a collaborare con lei, con il Bisonte, nel 95 e io l'ho incontrata quindi in una fase della vita molto distante da quei fatti di cui parliamo oggi, ma la bussola morale, la schiena diritta, la capacità di aiutare chi aveva bisogno di aiuto, non tirarsi indietro davanti a una difficoltà, devo dire una stella polare, cioè stupisce. In certi momenti ti senti davanti a persone che sono dei giganti, poi nonostante mia zia fosse anche minuta come statura, però non, cioè, sono paragoni qualche volta mettono anche in imbarazzo, perché sono stati veramente dei giganti.
È così.
Mi spiace che adesso non ci sono più. Ecco, devo dire che oggi, magari, tornando alla questione di genere, oggi che finalmente si comincia a raccontare, si comincia a esplorare a raccontare come magari queste donne partigiane qualche volta hanno rischiato anche di più dei colleghi uomini, no? Perché comunque era... Certo. Più facile far uscire una staffetta una donna che attirava meno attenzione, quindi rischiavano alla fine di più. Oggi che comincia a esserci questo riscontro, sfortunatamente non ci sono più loro a raccogliere gli onori che meriterebbero.
È una storia straordinaria quella di Maria Luigia Guaita, della guerra, dell'alluvione, del bisonte, perché poi ricordiamo che attraverso anche quest'altra epopea che non finiremmo di raccontare, ma un giorno la racconteremo. Cioè, il bisonte sollecita Picasso a produrre una litografia in occasione della conferenza europea per l'amnistia dei condannati politici spagnoli nel 60, cioè, cose di questo genere, diciamo, cose di livelli veramente altissimi, cioè, tra i propri clienti c'era Enrico Mattei, per intenderci, quindi stiamo parlando di una storia epica.
Devo dire che non ha avuto paura Maria Luigia a usare il bisonte anche come megafono di battaglie politiche, battaglie per i diritti, battaglie sociali. Che questa cosa va sempre caratterizzata, lei non si è mai tirata indietro, cioè se c'era, era anche un po' litigiosa, questo va ammesso, però forse ci voleva, cioè nel senso, in quei momenti storici essere troppo pacati, essere troppo riflessivi forse incideva meno, e quindi avere un carattere che la spingeva facilmente a alzarsi in piedi e sbattere le mani sul tavolo forse era utile.
Era forse anche necessario. Simone Guaita, grazie davvero, buona giornata a lei, buon 11 agosto.
Grazie a voi, altrettanto buon proseguimento della giornata. Arrivederci.
Tiene sangue gratis, ma non ti annabbia. dei 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Colombia le squadre di soccorso continuano a scavare per recuperare le tante persone rimaste sotto le macerie dopo il terremoto di ieri. In alcune città è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi e permettere ai soccorritori di lavorare. Alcune zone della regione maggiormente colpita non sono ancora state raggiunte e arrivano poche notizie. Secondo i media colombiani, le vittime accertate sono più di 130, 150 invece i feriti.
Gli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina la notte scorsa hanno fatto almeno 9 morti e diversi feriti, la maggior parte delle vittime nella città di Zaporizhia, nel sud, colpite anche diverse località nella regione di Dnipro, sempre nel sud-est del paese, raid anche sulla capitale Kiev. In Russia intanto canali Telegram e media locali segnalano tra l'altro un grosso incendio in una raffineria di petrolio a oltre 6.000 chilometri dal confine ucraino. Non sono ancora chiare le cause, soprattutto non è ancora chiaro se sia stato colpito dagli ucraini.
Un giovane è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza la notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio, aveva 32 anni. Dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio e sarebbero stati appiccati incendi. La garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti. 2 anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto il 19enne Belman.
Un uomo è stato trovato a terra agonizzante nel cortile di una palazzina a Pescara, non aveva con sé documenti, quindi non è stato ancora identificato, soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono in corso i rilievi da parte della questura, è possibile che sia precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze non ancora chiare, ma non si escludono altre ipotesi.
Una nuova bocca eruttiva sull'Etna si è aperta la notte scorsa nella valle del Bove a circa 1900 metri. Continua intanto la forte attività esplosiva al cratere Voragine che emette cenere. L'attività eruttiva impatta sull'operatività dell'aeroporto di Catania che ieri è stato costretto a sospendere arrivi e partenze.
Il meteo e il caldo, da oggi al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e anche sull'Italia, l'anticiclone dal Nord Africa si estenderà verso il bacino del Mediterraneo inglobando l'Italia e mantenendo condizioni prevalentemente soleggiate e temperature elevate, possibili picchi fino a 40 gradi, oggi 19 città italiane segnalate con bollino rosso, domani saranno 20.
E 33 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In Cipiri 1 chilometro di coda per lavori in direzione mare tra Bivio E16, Firenze Livorno A12, Genova Livorno e Livorno Aurelia. Sempre verso Livorno, code a tratti tra Darsena Toscana Est e Livorno.
Siamo al traffico ferroviario fino al 28 agosto, sono in corso interventi sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma tra Chiusi e Orvieto. Sono riprogrammate le offerte dei treni alta velocità intercity e regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di trattarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana segnaliamo quelli per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio. Sono previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze SIAE e del patrocinio di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaker.
Controradio.
Estate.
Le 8.40 si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto 7.4 che ha colpito ieri la Colombia, salito 132 il numero di morti, oltre 570 feriti. Questo è l'ultimo bilancio del sisma, il numero delle vittime è però purtroppo destinato a salire, si teme che molte persone siano intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati. Drammatico il numero dei dispersi, almeno 2.700 persone sono state date per dispersi dai familiari, il governo ha dichiarato lo stato di disastro nazionale e ha disposto il dispiegamento dei militari. Questa è l'ultima notizia che arriva dalla Colombia. Effetti del caldo importante di questi mesi, di queste settimane, di questi giorni sull'agricoltura in Toscana. Nel frattempo la giunta regionale ha approvato le deliberazioni riguardanti la riduzione delle rese produttive per la vendemmia, accogliendo in qualche modo anche le richieste formulate da alcuni consorzi. Perché? Perché la situazione è veramente difficile, bisogna governarla, far fronte in qualche modo. L'assessore regionale all'agricoltura Leonardo Maras, buongiorno a lei, ben trovato e grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno davvero, grazie di questo invito.
Ci racconta praticamente cosa significa quanto io ho riassunto in maniera un po' burocratica, diciamo. Vai. Così.
Ma ci sono, diciamo, due aspetti che stanno dietro a questa scelta che è proposta dai consorzi, fra l'altro consorzi di tutela delle denominazioni tra le più importanti sicuramente, no? Chianti Classico, Vino Chianti, Brunello. Quindi la richiesta è molto semplice: diminuire del 20% di lì la quantità di uva che è prevista dal massimale disciplinare per affrontare da una parte gli effetti del clima e del caldo, per appunto cercare di evitare di avere conseguenze poi nella produzione della qualità del vino, e poi anche affrontare le difficoltà di mercato che il vino toscano, come quello piemontese, come i grandi vini strutturati del mondo, come sono i nostri vini, incontrano nel mercato. Le giacenze sono davvero importanti, e dunque anche questa vendemmia, se si va verso una produzione limitata, è un'azione che contribuisce, di certo non è la soluzione, ma che contribuisce anche ad affrontare questo tema, perché non dobbiamo nasconderlo, siamo davvero in una fase di grande difficoltà.
Siamo in una fase di grande difficoltà, sembra veramente la tempesta perfetta per molti versi. Il caldo torrido sta cambiando le nostre campagne, probabilmente la vendemmia sarà anticipata, ma poi il mondo dell'agricoltura è tutto collegato, tutto ha poi delle ricadute dall'olivo all'olio a tutto quanto il resto, con poi cali di produzione, aumenti di costi, gli imprenditori che si barcamenano per cercare in qualche modo di superare queste prove ogni anno più dure. Questo è un po' lo scenario o è troppo catastrofico, assessore?
Ma no, è assolutamente corretto, perché poi senza gestione dei dati accurata si rischia poi l'impazzimento rispetto alla gestione delle risorse naturali, l'acqua, oppure addirittura l'addizione di sostanze, la crescita dei costi soprattutto per quanto riguarda l'uso appunto di sostanze fertilizzanti ed altro, che naturalmente anche a causa della crisi, della guerra, sono schizzati in alto. Quindi le imprese agricole sono sotto stress in maniera davvero davvero molto importante. Per tornare al vino, la tempesta perfetta ci dice anche che stiamo attraversando una lunga fase di transizione e che quindi le difficoltà non possono essere affrontate soltanto con interventi di politiche passive, sostegno al reddito, recupero e ristoro delle situazioni di difficoltà, che ovviamente sono tutte misure necessarie, perché quando sei in difficoltà senza avere possibilità di recupero autonomo bisogna che anche le risorse pubbliche siano orientate in quella direzione, ma lo dobbiamo pensare anche in chiave di trasformazione. È chiaro che questo prodotto ha bisogno di riposizzarsi verso mercati nuovi, nuovi consumatori, ritrovare una sua dimensione di accoglienza dal punto di vista dei consumi, perché i consumi consapevoli vengano accettati, non vengano in qualche modo respinti o rifiutati. Addirittura anche questa campagna di denigrazione generalizzata che c'è nel mondo nei confronti del vino, e anche però di ripensarlo rispetto a condizioni che, anche a causa del clima che cambia, e però anche nella difficoltà di incontro dei nuovi gusti, possa in qualche modo, tra ricerca, vigna, uso delle risorse naturali, cantina, produrre qualche elemento di cambiamento, sapendo che probabilmente si colonizzeranno altre aree, altre zone, magari con altimetrie più alte nel prossimo futuro, ma non possiamo pensare di abbandonare i nostri luoghi della tradizione, hanno fatto la storia del vino e che dovrebbero e potrebbero, e noi dobbiamo fare di tutto perché continuano a scriverla.
Non c'è alcun dubbio, c'è il tema dell'acqua, che è un tema molto delicato, perché stiamo vivendo tra l'altro anche questi inverni con tanta acqua che non avevamo conosciuto in altre stagioni, e naturalmente estate caldissime con pochissima acqua. Il tema degli impianti di irrigazione, il tema dello stoccare l'acqua per poterla utilizzare d'estate è un tema importante nella nostra regione, assessore.
È importantissimo, noi dobbiamo mettere al centro delle politiche pubbliche nazionali questo tema dell'acqua, perché occorrono investimenti davvero poderosi per consentire di avere una rete di irrigazione collettiva molto diffusa, perché anche da questo punto di vista poi si generano delle diseguaglianze importanti, chi può averla e chi no. Oggi noi siamo ad una percentuale intorno al 10% della superficie agricola utilizzata che può beneficiare di un'irrigazione collettiva, e dunque di impianti, infrastrutture e continuità di servizio. Poi il resto dell'agricoltura è un fai da te o anche senza fare, perché non è detto che ci sia disponibilità di acqua sufficiente, oppure che invece siano costretti a demungere ancora dalla falda o dalle derivazioni dei corsi d'acqua, cosa che oggi è assolutamente una pratica pericolosa ai fini, diciamo, dell'equilibrio dell'ecosistema. Quindi bisogna entrare in questa ottica e far sì che questo diventi davvero una grandissima priorità nazionale. Dopodiché noi dobbiamo aiutare gli imprenditori agricoli anche ad organizzarsi. Pertanto nella recente proposta di legge che la Giunta ha licenziato, che sarà in discussione in Consiglio regionale in autunno, abbiamo innalzato il livello a 30.000 metri cubi della fase di semplificazione per realizzare degli invasi per l'irrigazione di soccorso, per esempio per le vigne, per la vite è assolutamente indispensabile, riconosciuta nei disciplinari, ma ormai anche altre colture hanno necessità di essere irrigate quando magari soltanto 15-20 anni fa ce lo sognavamo. Quindi è evidente che anche da questo punto di vista avere la possibilità che un'impresa agricola si organizzi per quello che serve in maniera, diciamo, autonoma e che possa poi nel tempo essere anche servita alla navigazione collettiva sicuramente è utile, ovviamente con strumenti capaci di controllare l'uso dell'acqua, di avere un uso razionale della risorsa, perché l'abuso, il consumo irrazionale sono da combattere in contesti come quelli che viviamo in queste stagioni così siccitose.
Assessore, buon lavoro a lei e grazie per essere stato con noi. Leonardo Marras, l'assessore regionale all'agricoltura.
Grazie, buona giornata.
questo valzer ci riporta al fatto, questo scapolo, si chiama questo valzer di Riccardo Tesi, evidentemente riassumeva una fase della vita dell'autore Riccardo Tesi, il grande Riccardo Tesi, sarà in 70 anni suonati al tradizionale concerto di Ferragosto a San Salvi, siamo a Firenze, siamo a San Salvi, sabato 15 Ferragosto alle 21. Riccardo Tesi ha deciso di festeggiare i suoi 70 anni con un concerto specialissimo, perché ha messo insieme tra l'altro amici, amiche, collaboratori con cui ha condiviso il cammino musicale probabilmente da quando aveva 13 anni praticamente, per cui penso a Paolo Zampi, ride Riccardo Tesi in sottofondo, perché
buongiorno.
C'è grande emozione per questo concerto, Riccardo, perché sarà veramente qualcosa di speciale, secondo me.
Beh sì, perché ritrovo un sacco di amici, a partire appunto da Paolo Zampini, con cui ho iniziato il mio percorso in musica a 13 anni, dall'inizio come semplici appassionati, poi ognuno ha preso una strada diversa e ci siamo ritrovati adesso. Lui con una carriera nella musica classica, è stato per 35 anni il flautista di Ennio Morricone, io la mia carriera nel mondo della world music, e abbiamo da poco registrato un disco che si chiama Camerock, vi faremo ascoltare qualcosa da quel disco lì, ma ci sarà anche Patrick Vaillant, con cui suono dal 1985, questo fantastico mandolinista francese che mi fa come regalo di venire proprio qua per me, e sarà bello ritrovare anche la sua complicità. Poi chiaramente amici storici come Ettore Bonafè, e poi ci saranno i nuovi compagni di viaggio che sono Vieri Sturlini e Francesco Saboretti. Vieri Sturlini è un fantastico chitarrista fiorentino che secondo me merita molta, molta più visibilità, perché è veramente fantastico. Francesco Saboretti è uno dei miei percussionisti preferiti, e poi ci sarà anche Letizia Fuochi che verrà a cantare qualcosa con la sua chitarra. Ho collaborato nel suo disco ultimo, quindi faremo qualcosa insieme. Poi ci sarà anche Daniele Biagini, che è pianista pistoiese, con cui in passato ho lavorato molto spesso, sia perché per un album cameristico, sia per le musiche di scena di Calendar Girl con Angela Finocchiaro, insomma tutti amici carissimi, e faremo un programma veramente che spazia in tanti anni di carriera.
In 50 anni di carriera, con 29 album all'attivo, innumerevoli partecipazioni e poi festival, stai girando dal Giappone all'Australia, dal Nord America, tantissimo in questi anni.
Sì, sì, sono stato quest'anno in un mese in Australia, in duo con Giua. Sì, sto girando, guarda, non mi è passata per niente la voglia di suonare. Infatti sono arrivato a 70 anni e non me ne sono neanche accorto, e non ci voglio neanche pensare, perché ho un sacco di progetti nuovi, un sacco di cose da fare, viva, insomma, dai, la musica è una bellissima cosa, e insomma sono ancora molto, molto carico e voglio di suonare quasi più di prima, quindi
perché insomma, hai da dire più di prima, diciamo così. Ma il punto di partenza è Caterina Bueno o Jethro Tull?
Beh, le due cose insieme. Io sono cresciuto in una casa dove c'era un solo disco ed era Bella Ciao, dove c'era Caterina Bueno, però mi sono innamorato prestissimo del Jethro Tull, tutto il rock, però sono diventato musicista grazie a Caterina Bueno. È lei che mi ha portato dentro il mondo della musica, del professionismo, e quindi mi sarà sempre grato tutta la vita. E poi mi ha insegnato una cosa importantissima, quella di partire dalle mie radici, pur facendo musica che non è tradizionale, musica di oggi che mescola tanti linguaggi, però tenere sempre presente le proprie radici, perché è un po' un modo per avere una personalità, no? una firma personale sulla musica. E quindi è stato un bel inizio, dai, sono stato fortunato.
Avere presente le proprie radici aiuta ad andare veramente lontano, e tu mi viene in mente, non lo so, Trovesi, Bollani, Pelù, De André, Fossati, Gianmaria Testa, Giorgio Gaber, gli Schiantos, il film sul ballo liscio. Hai spaziato tantissimo, è quello che vedremo sabato sera, tra l'altro, questa capacità di spaziare.
Sì, guarda, è perché sono curioso, cioè, quindi per me ogni collaborazione che molto spesso non ho cercato, ma sono arrivate così, mi sono presentato sul mio cammino, invece di tirarmi indietro mi sono buttato, perché in ogni collaborazione, quindi con artisti di varie estrazioni, impari delle cose nuove, perché ho capito una cosa importantissima, che per ogni stile di musica, anche quello che sembra più facile, che può essere fatto a dei 3 accordi, invece ci vuole un talento specifico, quindi quei 3 accordi sì, sono 3 accordi, ma li devi suonare in quel modo. E quindi ho imparato tantissimo, compresi gli Schiantos, che forse l'elemento musicale era l'ultima cosa che gli interessava il concerto, però avevano, cioè, veramente un'energia sul palco devastante. E, insomma, mi sono sempre divertito molto. Ho avuto fino adesso una vita molto fortunata.
Messaggi su WhatsApp, un grande abbraccio al maestro Riccardo Tesi, ho avuto il modo di vedere diverse volte dal vivo ed è sempre stata una festa, una curiosità e una vivacità meravigliose, ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice su WhatsApp. Appuntamento all'Area San Salvi a Firenze per sabato 15 alle 21. E poi un'ultima battuta di Riccardo Tesi, c'è questa storia d'amore, questo legame indissolubile. Sto parlando dell'organetto diatonico, naturalmente.
Certo, sì. È un compagno di viaggio fantastico. Ci siamo incontrati, avevo 22 anni, non ci siamo più lasciati. E lui viaggia sempre con me, anche quando parto in vacanza. In India, per esempio, me lo porto sempre dietro. Come ben sa, visto che abbiamo fatto questo viaggio insieme. È proprio ormai un prolungamento di me stesso, non potrei vivere senza.
Riccardo Tesi ha partecipato ad un viaggio di Controradio in India e ha suonato l'organetto diatonico alle 5 del mattino davanti ad un'alba alle pire dei morti a Varanasi che si andavano spegnendo dopo i roghi della notte. Eravamo sul Gange, su una barchetta di fortuna, e Riccardo suonava, e probabilmente è una cosa che chi c'era non dimenticherà mai più. Non ti saremmo mai abbastanza grati per quel regalo che ci facesti.
No, ma guarda, è stata un'esperienza bellissima. Varanasi è stato veramente tutto il viaggio, insomma, ma l'India è un paese incredibile. E sì, quello è stato un momento che mi tengo nel cuore anch'io, vero.
Ci vediamo sabato alle 21 a San Salvi per 70 anni suonati con Riccardo Tesi.
Vi ringrazio, vi aspetto, un abbraccio.
creatività del ragionier Crescioli alla regia quest'oggi è inesauribile, per cui il bel cicillo di Stefano Bollani non poteva che chiudere questa newsline di quest'oggi. Dovrebbe finire alle 9, per la verità invece sono le 9 e 6 minuti, siamo un po' in ritardo, però chissà se lo pensate anche voi, un po' ne valsa la pena. Alle 9.30 arriva Giustina Terenzi, quindi non perdete la frequenza e restate con Controradio. Buon ascolto.
Controradio Notizie Estate.